uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
The Soup of the Day, Fred Film Radio. Sono Chiara Nicoletti, con me Angelo Acerbi. Buongiorno e buon venerdì.
Ma buongiorno, mia cara. Oggi siamo un po' orfani.
Siamo un po' orfani, sì, perché abbiamo deciso martedì mattina che eravamo troppo freschi e non gli avremmo reso onore, e quindi invece adesso apriamo ricordando il grandissimo Ivan Reitman, non solo regista di Ghostbusters, anche se abbiamo iniziato a amarlo forse molti di noi da lì, ma ecco, ne avevamo parlato ultimamente, no Angelo, anche in relazione al figlio che l'aveva, come dire, omaggiato con un sequel che mi era piaciuto molto di Ghostbusters, e niente, ci ha lasciato un po' troppo presto, direi.
Sì, 75 anni, effettivamente ha una filmografia abbastanza anomala, no, Reitman, perché sì. È uno di quei registi che ha fatto sempre solo film leggeri, se si possono chiamare così,
sì,
film commerciali leggeri, però sempre con una maestria e anche con un segno molto identificativo,
sì,
che si vedeva che era un film di Reitman, non so come spiegarti, aveva un qualcosa, un'ironia, sempre una serietà e un'ironia insieme, serietà di realizzazioni e ironia di contenuti, sempre molto specifica, e riusciva a portare a casa anche dei soggetti che sulla carta erano veramente imbarazzanti e invece poi sullo schermo, tipo, voglio dire, il poliziotto alle elementari o Dave, presidente per un giorno, che sembravano, se tu leggevi la sinossi, dici, vabbè, però Ivan, per cortesia, perché ti butti così giù. E invece, o i gemelli, i twins, quello
gemelli,
con Schwarzenegger, cioè, e De Vito, cioè, è sempre riuscito a giocarsela sull'ironia, sulla comicità intelligente, che però non era una comicità intelligente selettiva come può essere, che ne so, Woody Allen, che
sì,
è più intellettuale. Lui aveva una comicità intelligente ma non intellettuale, che quindi piaceva sia agli intellettuali che ai non intellettuali.
Viaggiava sul filo del rasoio del WTF, del mod,
esatto, del what the fisk, esatto,
nel senso,
e
che
poi,
sulla carta,
peraltro, e poi è stato anche un grandissimo produttore, oltre che un regista, perché il ragazzo ci ha prodotto Shivers di Cronenberg, ci ha prodotto Animal House, Heavy Metal, che non so chi ha la mia età si ricorda, è stato uno dei primi cartoni animati musicali dedicati al mondo dell'hard rock, che era un capolavoro assoluto proprio, e poi Disturbia, poi ha anche prodotto Ghostbuster di Paul Feig, il reboot del 2016. C'è, cioè, uno che usava svariate scarpe nel mondo del cinema, no? E però ci ha sempre regalato, ci ha sempre fatto divertire, ci ha sempre fatto un po' guadagnare leggerezza. E quindi è un peccato che non ci sia.
A me
più
fa anche molta tenerezza, però sono felice anche per il figlio che abbia potuto vedere questo, diciamo, omaggio, sequel che gli ha fatto Jason.
Sì, sì. Peraltro lui adesso non so con quale peso, lui figura anche tra i produttori.
Sì, esatto, sì,
Ghostbuster Legacy, quindi. E lui aveva approvato anche Ghostbuster al femminile, che io avevo personalmente molto apprezzato e che invece i puristi di Ghostbuster
avevano
odiato.
Io anche avevo divertita.
Io mi ero molto divertito.
Basti Chris Hemsworth,
esatto,
svampita,
esatto.
Cioè, per me già aveva vinto tutto. Quindi ecco, salutiamo Ivan Reitman, e io ne approfitterei per fare una bella scorpacciata di recap dei suoi film, che non c'è scusa migliore. Ecco, io partirei addirittura, ora hai parlato del poliziotto elementare, non lo vedo da 100 miliardi di anni e mi sa che è arrivato il momento. Questo weekend potrei cimentarmi.
Fred
In questa puntata di venerdì abbiamo deciso di ricordare un anniversario che ha dell'incredibile, perché l'anniversario fa 50 anni, un film epocale, non solo per gli amanti del musical, come me, Angelo, specialmente Angelo, con la sua bella rubrica che prima o poi dovremo riprendere, ma potremmo inserirla in questa rubrica volendo, perché ecco, che film compie 50 anni?
Compie 50 anni Cabaret.
E ora canti pure?
No, 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 perché ho pietà per voi, quindi non canterò. No, però il fatto che compie 50 anni è... intanto ci fa capire quanto siamo vecchi noi, ma a parte questo ci fa capire quanto il film sia ancora super moderno. Sì. Cioè è uno di quei film che, grazie anche alla testa dura della signora Minelli, è stato fatto il modo in cui è stato fatto e nonostante i rischi che la produzione e la regia non voleva prendere, che lei ha insistito perché prendessero, è riuscito a attraversare le epoche, no? E rimanere veramente quello che è un classico. Il film è vagamente tratto da scritti e opere di Christopher Isherwood del suo periodo berlinese, e lui aveva vissuto a Berlino negli anni 20, poi se n'è andato prima nel 30-31, insomma, aveva abbandonato quando si capiva che aria stava cominciando a tirare. Poi aveva scritto un racconto che si chiamava Sally Bowles, guarda caso, e poi un romanzo nel 39, Goodbye to Berlin, che era sempre su quel periodo. Quindi la storia del musical che era stato portato a teatro era basato su questo. Il film ha avuto una gestazione lunghissima, perché il musical del 66 e invece il film è del 72, scusate, quindi ci hanno messo un po'. È un adattamento anche abbastanza anomalo, di solito, almeno in quel periodo, e anche ancora adesso, quando si portano i musical da Broadway al cinema, la parte musicale quella è.
Sì.
Poi la parte visiva si ricostruisce, si abbellisce, perché il mezzo cinematografico dà più possibilità di racconto, no? Per immagini, ma insomma la parte musicale. E qui invece è successo esattamente il contrario. Quasi tutte le canzoni che componevano la colonna sonora del musical sono state cancellate. E Josh Kander e Fred Ebb, che erano gli autori musicali, hanno ricreato tutta una serie di canzoni specifiche per i film, che poi hanno fatto la fortuna dei film, sono state epocali significativi, no? Del film, tipo Money Money o Mine Higher, e poi Maybe This Time, che non è una canzone scritta da loro, non era una canzone scritta per il film, era una canzone che Liza Minnelli già aveva in repertorio nei concerti, che lei amava in modo esagerato, e con il metodo della goccia che scava la pietra, la Liza ha talmente sfinito produzione e Bob Fosse che l'hanno poi inserita nel film, facendo diventare uno dei numeri più forti della pellicola. Cabaret ha vinto 8 Oscar, Liza Minnelli per miglior attrice, che Liza Minnelli, ricordiamoci che quando ha vinto aveva 27 anni e era una delle sue prime candidature, si porta a casa l'Oscar quando sua madre, ecco, che ha avuto milioni di candidature, non se ne porta a casa.
Ricordiamo chi era la madre.
Ricordiamo la Judy Garland, anche perché quest'anno siamo pure in centenario della nascita, quindi ne parleremo in un altro momento.
Eh sì.
E ha vinto 8 Oscar, appunto, lei come miglior attrice, Joel Grey come miglior attore non protagonista, e fotografia, direzione artistica, montaggio, suono e colonna sonora. A proposito di Joel Grey era stato preso dal cast di Broadway e portato con lo stesso ruolo nel film, ed era stato scritturato ben prima che arrivasse Bob Fosse. Quando è arrivato Bob Fosse, non ne voleva sapere di questo, che Joel Grey facesse il ruolo del che aveva, no? Perché lui voleva che il film fosse tutto suo e che quindi volesse tutta la scelta del cast fosse sua, quindi avesse il suo timbro. E invece Grey aveva già firmato, era perfetto per il ruolo, perché era già perfetto per il ruolo in teatro, quindi era perfetto anche per il ruolo al cinema. E c'è stata una guerra sul set, non violenta, ma comunque sottile, underground, tra Bob Fosse e Joel Grey, uno che cercava di mettere in difficoltà l'altro che doveva dimostrare che lui era la persona giusta per il ruolo. Poi ovviamente Bob Fosse aveva torto, perché il signor Grey si è vinto anche l'Oscar come miglior attore non protagonista, quindi la scelta della produzione a monte era stata perfetta. Altre due cose vorrei dire, una più leggera e una più seriosa. Quella più leggera è il look di Liza Minnelli. Liza Minnelli, quando ha firmato per il film, è andata da suo padre chiedendo un consiglio, dicendo io devo rappresentare gli anni 30, quindi come, non so, devo essere... guardo la Dietrich, mi faccio bionda, e il padre fa: per carità, bionda no, tu copia tutto quello che ha fatto Louis Brooks, che Louis Brooks era del decennio precedente, però era ancora come marchio estetico significativa molto all'inizio degli anni 30. E poi e la Minnelli peraltro era stata scartata dalle audizioni per fare lo stesso ruolo nel musical di Broadway, dicendo che non era adatta, capisci? quando uno proprio sbaglia, ecco, dicendo che non aveva abbastanza esperienza, e lei ha detto vabbè, pazienza, farò il film, va bene lo stesso, ed è andata molto meglio, più che bene lo stesso. E l'ultima cosa, il film è stato criticato molto per i contenuti, anche per la spettacolarizzazione dell'epoca e per la, diciamo, l'alleggerimento della vita a Berlino in quel periodo. Isherwood e i suoi amici e i suoi amici colleghi che vivevano in quell'epoca si sono molto lamentati, perché Cabaret era una versione molto glamour di quello che era effettivamente la vita negli anni 30 a Berlino, che nei locali dove loro andavano e dove si svolge il film, loro non si sarebbero mai permessi, non avrebbero mai avuto la possibilità neanche di entrare o di mangiare, perché erano molto cari, loro erano molto più poveri, la vita vera era molto più dura di quello che nel film viene descritta, però sempre di Hollywood stiamo parlando, quindi Hollywood, che soprattutto allora negli anni 70 era ancora nel mito dell'Hollywood, che doveva ripulire, doveva fare tutto molto polish e molto glamoroso. In ogni caso è un gran film.
Io direi di festeggiare questo gran film con un brano dalla colonna sonora a tua scelta, 50 anni di Cabaret con
con Maybe This Time, per forza. Red Film
Radio. Quando hai parlato di Cabaret, appunto, che ha compiuto 50 anni, hai parlato anche della Berlino degli anni 30, e dalla Berlino degli anni 30, caro Angelo, voliamo alla Berlino 2022 e alla Berlinale, che sta proprio agli sgoccioli, al punto di terminare un'edizione, l'abbiamo detto, on site, che però ha avuto anche un bel parallelismo e grande attività online, specialmente da parte nostra, e niente, io sono riuscita a fare un, diciamo, non un primo bilancio, perché forse è ancora presto, ma a farmi una breve chiacchierata in inglese e in italiano col direttore artistico Carlo Chatrian, per fare un po' un punto di difficoltà e positività di questa edizione. Tu come
non
te la
dire
sei vissuta?
Positività, per carità di Dio. Sai che positività adesso. No, comunque capisci.
Sì,
no, è
scherzi,
vero, perché è stata una bella sfida, eh?
È stata una bella sfida. Io ho capito anche da una, ho scoperto innanzitutto che non l'avevo visto prima, infatti l'ho detto a Chatrian, che sul sito della Berlinale, non l'avevo notato, ma esiste un blog del direttore artistico, dove lui ha un po' scritto cose di tutti i tipi, non solo sulla Berlinale, l'ha usato un po' come diario, e ovviamente in vista della Berlinale, dopo l'annuncio del programma, ha un po' destinato a quel posto delle sue analisi sulle decisioni prese. Ecco, io ho capito che, come era stato per Cannes, ma forse per motivi differenti, essendo la Berlinale un festival metropolitano, che Chatrian e il gruppo abbiano pensato e deciso che non si poteva fare altrimenti, che bisognava forzare un po' la mano e farlo nonostante tutto. E sacrificare tra virgolette un po' di cose, rischiare i positivi nonostante i super test e tutta una serie di cose, perché la Berlinale aveva una missione, continua ad averla e deve mantenerla nonostante tutto. Ecco, io questo capisco.
Sì, e poi la Berlinale è un festival oltre che per professionali come noi, è un festival di pubblico.
Sì, esatto.
Cioè la Berlinale credo che sia uno dei festival al mondo che vende più biglietti a pubblico pagante in assoluto, quindi loro questa tradizione, anche per rispetto verso la loro audience cittadina, dovevano mantenerla.
Esatto, e quindi lui mi ha raccontato, diciamo, il percorso che l'ha portato a questa decisione in presenza, e anche un po', ecco, è presto appunto, come dicevo, per fare un bilancio, ma si è sbilanciato se non altro sulle cose di cui è felice, tra cui il fatto che appunto si sono presi i loro rischi, ma il pubblico ha pagato perché, ecco, è stato presente, ha riempito le sale per quanto potesse, e quindi almeno in questo senso già si può dire che è andata molto bene. E quindi io direi che, bando alle ciance, smettiamola di raccontare l'intervista a Chatrian, ma ve la facciamo ascoltare, e la trovate anche ovviamente sul sito, sul nostro sito in podcast.
The Soup of the Day.
Carlo Chatrian, innanzitutto benvenuto su Fred, grazie per questi minuti insieme. Allora, la cosa che mi sembra di capire è che questa selezione ha tenuto in mente che era meglio garantire la visibilità e quindi ai film, e quindi meno film magari, però per garantirgli la massima attenzione in presenza. È stato così, diciamo, il criterio, il primo criterio?
Ma guarda, il percorso di organizzazione del festival è cambiato diverse volte. Mm-hmm. In estate il sentimento era molto diverso, non pensavamo di trovarci in una situazione con centinaia di milioni, 200.000 casi al giorno,
certo.
Questo più o meno è quanto accade adesso a Berlino, e abbiamo fatto la selezione almeno fino a fine novembre con quell'idea in testa, poi c'è stata un'onda molto forte in autunno e a dicembre è arrivata Omicron che ha cambiato un po' lo scenario, quindi in realtà il numero di film non è così tanto ridotto, abbiamo ridotto un po', soprattutto in alcune sezioni, ma non è così tanto ridotto. Quello che abbiamo cercato di fare era di ridurre le attività d'incontro, che è stata una scelta dolorosa, ma vista la situazione forse necessaria. E quello però su cui non abbiamo fatto un passo indietro è l'esperienza fisica collettiva, perché di nuovo pensiamo che questo sia quanto di più importante a Berlino si possa offrire alla città, agli ospiti che vengono, ai giornalisti. Abbiamo chiesto a tutti uno sforzo, perché chiediamo test giornalieri a tutti i giornalisti, io stesso appunto ogni giorno sono testato più volte al giorno, quindi siamo sempre un po' sotto questa spada di Damocle, però il risultato è, da un lato, essere più tranquilli tutti, e dall'altro avere la possibilità di godere uno spettacolo collettivo, io spero anche con bei film.
Te l'ho chiesto anche durante la nostra chiacchierata in inglese, è presto per fare un bilancio, però ecco, qual è, chiamiamola così, la lezione di quest'anno?
Ma forse per avere una diciamo così, una risposta definitiva bisognerà aspettare un po', magari anche dopo la fine di questa prima fase, perché ci sono tutta una serie di dati che dobbiamo elaborare. Adesso noi abbiamo comunicato ieri, per esempio, che sono i dati che abbiamo avuto a domenica, che gli infetti, le persone diciamo così, contagiate o positive sono 8, che sono molto 7-8, che sono molto pochi rispetto anche a quanto ci aspettavamo. Però ecco, dobbiamo ancora raccogliere tutta una serie di dati, dobbiamo capire le misure che abbiamo messo in atto, se sono funzionali oppure no. È una pandemia diversa dall'anno scorso, perché Omicron è molto più contagiosa ma meno virulenta, e anche gli stati e i governi stanno cambiando, quindi questo è davvero un po' troppo prematuro. Ciò di cui io sono molto contento è invece proprio il ritorno in sala, che era già accaduto lo scorso anno nella parte estiva, però in una dimensione molto più ridotta. Ecco, il ritorno in sala con tutto quello che c'è attorno alla sala, che fa il festival, e quindi il tappeto rosso con i fan. Ieri Emmanuel Béart e Charlotte Gainsbourg firmavano autografi, o il photocall. Abbiamo appena, per dare un'idea di com'è diverso il Festival di Berlino, abbiamo appena fatto un photocall del film svizzero Un pezzo di cielo, dove la vera star era un attore non professionista che fa formaggi, vestito con l'abito locale svizzero. Questo è il carattere di Berlino, e lo stiamo riportando. Non siamo coscienti che non è la berlinale che il pubblico qua conosce, che i professionisti conoscono, però è un passo nella giusta direzione.
Devo dire che l'ho respirato anch'io, che non sono lì e che ero magari più scettica di voi sul fatto di farlo o no in presenza. Invece ho parlato, ho intervistato molti registi e alcuni erano proprio emozionati dal fatto di aver avuto la possibilità, che non è accaduto ad altri festival, per esempio vedi Sundance, di poter incontrare le persone, di poter sentire i respiri, la reazione del pubblico ai loro film. Lo abbiamo dato per scontato in passato e credo abbiate fatto la scelta giusta, non solo per la Berlinale come festival metropolitano, come festival che si dedica al pubblico in primis, però credo in generale proprio per ricordarci perché tutti lo facciamo, ecco, perché esiste il cinema.
Certo. Devo dire, se noi abbiamo avuto un grande supporto a parole ma anche poi nei fatti dalle autorità, l'autorità della città e il governo, quindi questo, da questo punto di vista noi siamo molto più privilegiati in Europa che negli Stati Uniti. Però se alla fine il Festival di Berlino funzionerà nei limiti di quanto ci siamo dati come obiettivi, penso che, appunto, di nuovo, in una situazione in cui ci sono 200.000 contagi al giorno, penso che nel futuro sarà difficile dire non possiamo fare il festival in presenza, anche per eventi molto più piccoli, perché se siamo riusciti a mettere in piedi un evento che è comunque abbastanza grande, perché parliamo di 1.500-1.600 giornalisti, 3.000 accreditati professionali, 256 film, quindi non stiamo parlando di un piccolo evento. Ecco, se siamo riusciti a metterlo in piedi, e se funzionerà, pensiamo che sia un segnale anche importante per quanti ci seguiranno, perché bisogna essere insomma coscienti. Ecco, non è possibile che tutti i festival si spostano d'estate, bisogna cercare di mantenere, per la salute dell'industria ma anche per la vita culturale delle persone, non solo il cinema, un calendario regolare. Quindi questa era anche una sfida, poi sicuramente ci saranno cose che saranno migliorabili e cambiabili. Ecco.
Grazie mille Carlo Chatrian per essere stato con noi, in bocca al lupo per il resto della 72esima Berlinale e a risentirci presto.
Grazie a voi e buona continuazione.
Fred Film Radio. Alla 72esima Berlinale ed anche in sala da ieri c'è Una femmina di Francesco Costabile, opera prima di un regista che si era dedicato prima ai documentari ed anche, Angelo, te lo dico, a fondare un festival che dobbiamo approfondire, che è il Festival di Cultura Queer and Post Porno Hacker Porn Film Festival. E aveva anche prodotto un documentario di Cammino Amoroso, Porno e Libertà. Ebbene, Costabile arriva in panorama berlinale con Una femmina che è liberamente tratto da un romanzo del vice direttore dell'Espresso, che si chiama Lirio Abate, che si chiama Femmine ribelli, dalle donne che hanno combattuto l'Ndrangheta. proprio una roba così leggera,
leggera, esatto,
affrontata però in una maniera, devo dire, molto originale per essere un'opera prima, perché il film sembrerebbe essere il classico filo neorealista, film d'autore, invece poi sì, nel genere si mescola con un'atmosfera abbastanza thriller, direi a tratti horror, e quindi la storia diventa molto più interessante anche a livello visivo. Horror che ci sta tutto, perché quando l'orrore, come nel caso della protagonista Rosa, ce l'ha in casa, perché qui parliamo di una famiglia di 'ndrangheta, sottomessa alla 'ndrangheta, e quindi dove le donne devono, come dire, seguire i dettami non solo di un ordine patriarcale ma anche mafioso, ecco, è solo orrore.
Certo.
E tutti vengono sacrificati come la madre di Rosa, di cui Rosa si ricorda, e quindi a un certo punto in questo paesino della Calabria dove la sua vita viene continuamente sacrificata per un ordine superiore, lei decide che non ci sta più, che è disposta anche a sacrificare tutto, però a rigettare e a tradire tutto quel meccanismo. Quindi molto interessante, devo dire, e segnalo non solo che è prodotto da Edoardo De Angelis, ma c'è una protagonista che è una scopertissima, che è Lina Siciliano, bella come il sole, con uno sguardo veramente profondo. Accolto molto bene questo film alla Berlinale, perché ci sta tutto, come sappiamo la Berlinale, Angelo, è un festival che si è sempre occupato non solo di cinema ma anche di politica, di sociale, per cui ci ho visto una convergenza particolarmente astrale, adatta,
perfetta, direi,
esatto. E quindi intanto ho raggiunto Francesco Costabile via telefono mentre era a Berlino, appunto, a presentare il film. Ce ne ha parlato, ne abbiamo parlato, e io ne ho approfittato, ma ora lo sentirete, per reinvitarlo su Fred, magari nella tua nostra rubrica LGBT, per parlare un po' del festival che ha fondato e anche di tante altre tematiche che ci stanno a cuore. Lui ha parlato del Teddy, del premio LGBT della Berlinale, della cosa che apprezza molto, cioè la migliore interpretazione che è, appunto, come abbiamo già detto, genderless, e quindi abbiamo molte cose magari ancora da dirci con Francesco Costabile. Questa è solo la prima su una femmina, appunto, in panorama e nelle sale da ieri.
The Soup of the Day.
Allora, Francesco, ciao. Partiamo, diciamo, dall'inizio. Come nasce una femmina, e soprattutto perché hai capito che la storia di una tra le femmine ribelli poteva diventare un film di finzione, tu che in più vieni dal documentario?
Ma guarda, il film nasce dal libro Inchiesta di Livio Abate, mm-hmm. Che firma il soggetto insieme a Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili, Luce della Speranza. È stato proprio Edoardo a propormi di lavorare su questo libro. Eravamo compagni di scuola in scienze sperimentali, quindi conosceva benissimo la mia storia, e ha intuito immediatamente che potesse esserci un'aderenza a questa realtà, e difatti immediatamente io ho cessato con grande entusiasmo, abbiamo iniziato a lavorare su una materia piuttosto complessa, perché il libro di Abate è un libro, appunto, inchiesta, quindi è una somma di storie, di fatti di diverse donne che in qualche modo si sono ribellate negli ultimi 10-15 anni alla 'ndrangheta, perché poi è un fenomeno abbastanza recente questo della rivolta interna delle donne nelle famiglie di 'ndrangheta, e la difficoltà è stata poi quella di trovare una sintesi drammaturgica, quindi trasformare qui gli strumenti del cinema, quindi della narrazione, no? Ci hanno permesso di sintetizzare e far sì che Rosa includesse in sé diverse storie, perché ad esempio la madre di Rosa, Cetta, che è un personaggio importante nel film, perché in qualche modo Rosa deve rivendicare di scattare la morte di questa donna, esatto, che era stata testimone di giustizia. La madre è spiegata in maniera piuttosto diretta, perché viene anche citato l'intercettazione telefonica proprio all'inizio del film, ispirata a Maria Concetta Cacciola, vittima di un 'ndrangheta. E quindi il lavoro, diciamo, di sintesi è stato sicuramente il lavoro più complesso. Una volta trovata la sintesi drammaturgica, siamo partiti e abbiamo scritto la sceneggiatura con Adriano Chiarelli, che è Mandignolo, e Abate, e portato avanti questa avventura.
E a proposito di sintesi, devo dire che mi ha colpito molto anche quello che voglio chiamare, in maniera, ecco, forse errata, un mix molto forte, no, che caratterizza Rosa, tra una paura estrema e un grande coraggio. E allora mi chiedo che sia questa una caratteristica che nasce quando l'orrore ce l'hai in casa.
Esatto, sì, è proprio quello. La forza dell''ndrangheta è che basa il suo potere sulle strutture familiari molto potenti, e quindi quando tu hai il mostro in casa, quando è la tua famiglia a essere la tua gabbia, la tua prigione, è difficilissimo uscirne. E questa è purtroppo narrativa attuale, legata a tutti i casi di femminicidio, di violenza sulle donne. Non è facile ribellarsi al proprio marito, al proprio padre o al proprio fratello, perché in qualche modo la famiglia è una mostra psicologica legata anche all'affetto, perché poi ricordiamoci che sono esseri umani, non sono solo dei mostri, o meglio, il mostro abita in un essere umano che ha anche dei sentimenti, e quindi è una commissione anche di sentimenti contrastanti, no?
Sì.
Fassbinder, grande regista tedesco, disse, merito anche sui film, citato in diversi film, questa frase: si uccide solo chi si ama, no? Trovare la forza per uccidere chi si ama, quindi liberarsi da queste mosse familiari, è un atto non scontato, è forse l'atto più difficile da portare avanti per una, soprattutto per una donna, che quindi
sì,
è in una posizione spesso di marginalità, si sente messa in argine da queste strutture familiari.
Prima di lasciarci, un'ultima invece curiosità sullo stile del film, che poi si incontra molto col discorso che abbiamo appena fatto, cioè c'è un grande equilibrio tra, devo dire, anche una, lo dico in senso positivo, maniacale ricerca del dettaglio, e invece una voluta atmosfera da thriller. E quindi mi chiedevo come hai giocato con i generi, sì, e perché hai giocato con i generi.
Sì, ma guarda, ho sentito la necessità di abbandonare a un certo punto, dopo la lunga fase di ricerca e documentazione, quindi di aderenza alla realtà, ho sentito la necessità di lavorare sugli archetipi. Perché? Perché gli archetipi ci permettono di lavorare su un inconscio collettivo, individuale e collettivo, perché noi viviamo psicologicamente gli archetipi, e quello che a me interessava era fatto che questo film in qualche modo potesse diventare un'esperienza per lo spettatore legata al trauma di Rosa stesso. Quindi i generi cinematografici lavorano storicamente su delle strutture archetipiche. Archetipiche, e la grande narrazione, anche la psicologia junghiana ci ha insegnato tutto ciò, e quindi attraverso questo equilibrio di cui parlai tra i generi cinematografici, perché all'interno del mio film, a parte l'aderenza alla realtà che resta la base per mantenere la forza del racconto, c'è un equilibrio molto sottile tra il melodramma, il thriller, mi hanno detto anche oggi western, insomma, e anche l'horror psicologico, che rende questo film universale, cioè a me interessava, ecco, fare, portare avanti un racconto che in qualche modo uscisse dai confini territoriali, della specificità dei fatti, per diventare materia universale, in grado di parlare a un pubblico che va anche al di fuori dei nostri confini nazionali, tant'è che siamo a Berlino a presentarlo. Difatti è un film comunque sulla violenza che le donne subiscono sul proprio corpo, è un film contro la violenza sulle donne.
Ed è un film che si trova molto bene, credo sarei d'accordo, alla Berlinale, che è un festival che da sempre sposa anche una causa, voglio dire, di attivo, sì, politico e sociale, voglio dire. Quindi
assolutamente, il primo festival a aver istituito un premio come Teddy Bear, un premio per il film a tematica queer, un film attento all'inclusività, alla parità di genere, un festival che ha introdotto dei premi genderless, quindi dà un premio alla migliore interpretazione, a prescindere che sia maschile o femminile, quindi già questa non separazione, no, di genere all'interno di un premio è una cosa molto bella, quindi siamo orgogliosi e fieri di essere qui.
E quindi io ti faccio innanzitutto in bocca al lupo per una femmina a Panorama, alla 72esima edizione della Berlinale, e ti invito a tornare, visto che noi a Fred, non so se ci conosci, non solo, siamo da Festival Insider, quindi seguiamo tutti i festival, ma abbiamo anche varie rubriche LGBT+, quindi siamo dentro la causa. E quindi magari ci facciamo una bella chiacchierata anche nel nostro programma The Support Day. Francesco,
quando volete, io ci sono.
Ed abbiamo parlato con Francesco Costabile, regista di Una femmina alla Berlinale, nella sezione Panorama e dal cinema dal 17 febbraio. Fred. Le avevamo incontrate invece al Torino Film Festival 2 anni fa, le protagoniste di Vera di Verdad, Io sono Vera, di Beniamino Catena, che finalmente esce al cinema, quindi siamo qui per segnalarvi un'altra uscita sala. Loro sono Marta Gastini e Anita Caprioli, che in Vera di Verdad, appunto Io sono Vera, interpretano rispettivamente figlia e madre, in un film questo che è pieno di contaminazioni di genere, perché parte con una storia di una ragazzina che ha la passione per le stelle, per l'astrofisica, che in escursione con un maestro sparisce nel nulla. La sua essenza si rispecchierà, dico solo questo, in un continente lontano da lei, in Cile, e magicamente Vera ritornerà, dopo un anno stranamente adulta, ma desiderosa di riabbracciare i genitori. Quindi già queste poche righe che ho detto e raccontato vi fanno capire che siamo in territori abbastanza poco esplorati in Italia, e quindi che è un film curioso nella sua unicità, perché parla di maternità, parla di identità, e Marta Gastini, devo dire che qui fa un lavoro sul corpo, che è spesso nuda, smarrita, molto 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 difficile secondo me, quindi da vedere. È appunto un film insolito, strano, e lo dico nel senso positivo, e quindi io mi consiglio di farvi, come dire, un'esperienza diversa e andare in sala anche a vedere queste due attrici e in generale questa storia, che appunto è particolare e fa anche forse bene ogni tanto credere che si possa tornare, ci si possa rispecchiare, si possa vivere sotto forma di altro, non svanire mai, ecco, farnetico, ma perché il film che farnetica un po'.
No, e poi bisogna dire che è un bel esempio di speranza per il cinema indipendente, questo, perché questo è un film che ha girato tantissimo nei festival, sì, e che però sembrava dovesse morire lì, e invece grazie a una coraggiosa piccola casa di distribuzione italiana è stato ripescato e proposto. Poi ovviamente si perde un po' nel mare delle uscite nazionali, cioè un po' più grandi, però secondo me troverà il suo pubblico, perché nonostante tutto il pubblico italiano cinematografico ha bisogno e voglia di essere stupito e di scoprire cose anche un po' anomale. Quindi ci siamo perfettamente, bravi quelli della Nomad.
Esatto, concordo, quindi premiateli, andate al cinema e intanto per invogliarvi vi facciamo ascoltare Marta Gastini e Anita Caprioli che hanno fatto una bella chiacchierata su Io sono Vera con me.
The Soup of the Day.
Devo dire che è un film sui generis, molto tipico per il Torino Film Festival a cui piace sperimentare, non so che tipo di esperienza, ecco, all'inizio sulla carta è potuta essere per voi.
Certamente è stata un'esperienza originale e molto affascinante perché insomma già sulla carta Vera de Verdad prometteva di essere qualcosa di particolare nel panorama cinematografico italiano, se non altro. E quindi ecco subito credo, almeno da parte mia, c'è stata una grande... un grande desiderio di vedere dove si sarebbe potuti arrivare con questo film.
Sì, è bello. Il cinema ogni tanto ti permette di espatriare, cioè di poter raccontare qualcosa che non è prettamente reale, ma che entra in un'altra dimensione narrativa, e questo lo trovo estremamente bello, affascinante per il nostro lavoro, per poter raccontare anche qualcosa che, come in questo caso, che ci sta a fianco ma è ancora totalmente inesplorato.
Nel film Mamma e figlia, ma questo è un film che esplora tanti temi, ecco, la connessione con l'universo, proprio l'identità di ognuno di noi e dove finisce uno e inizia l'altro, quindi è molto metafisico ma anche molto reale.
Sì, è così, il film questo parla della connessione di tutti con il tutto, parla di una famiglia, parla della perdita, parla della morte, parla di che cosa può esserci dopo la morte, parla della trasmigrazione di anime anche, perché in qualche modo quando Vera scompare il suo essere si disgrega nell'universo diventando parte di tutto, una particella finisce anche nel corpo di Elias, che è un uomo che è stato dichiarato clinicamente deceduto per pochi minuti dall'altra parte del mondo, e l'energia vitale di questa bambina gli restituisce la vita, e quindi è certamente un film che ha questo aspetto alto, no? di fantascienza, di spirito di fede, cioè sia la scienza sia la fede, e poi c'è la semplicità, per quanto complessa, dei sentimenti, della verità di una storia di questo tipo, della verità di una famiglia, di un rapporto bellissimo e così intenso tra madre e figlia.
Esatto, Anita, che questa madre è quella che poi tranne un momento iniziale di incertezza, quella che vuole fare, lo dico anche in termini fisici, di più di tutti e prima di tutti, questa idea che sua figlia sia tornata. Ecco, come l'hai vissuta da attrice e da mamma?
Guarda, come adesso hai detto questa frase che secondo me spiega molto bene anche lo stato in cui... diciamo ero, e ho cercato di affrontare questo racconto di questa mamma che prima di tutti riconosce a prescindere da un legame sanguigno la figlia, ma poi c'è un'idea profonda che a me piaceva portare avanti, che insomma non era necessario che si vedesse, però mi piaceva che potesse essere così, che lei c'è l'idea di riconoscerla e l'idea di volere indietro sua figlia, prima di tutto. Mi piaceva l'idea che questa donna accettasse il ritorno di una figlia, anche se non era prettamente riconosciuta come sua figlia, perché la perdita di un figlio lascia un vuoto talmente grande che a un certo punto il desiderio che ritorni va oltre qualsiasi pensiero razionale, per cui a un certo punto... inevitabilmente lei la riconosce, perché ci sono poi degli elementi fisici che la portano a riconoscere, e la riconosce anche indipendentemente dagli elementi fisici, perché c'è una connessione talmente forte tra madre e figlia che ha a che fare con l'istinto. Però anche se non fosse stato così, mi piaceva l'idea che a un certo punto lei accetta questa figlia perché lei vuole indietro sua figlia e ha bisogno di quello.
Sì. Marta, a proposito di maternità, ecco, io volevo capire anche il lavoro sul corpo, proprio parlavo prima degli abbracci, della fisicità, ma qua c'è un tornare al mondo molto fisico e un voler connettersi col mondo molto fisico, molto di figlia, molto di mamma, molto di persona, molto di entità, ecco, c'è tanto di tutto qui.
Sì, certamente, tanto è vero che Vera quando torna non ricorda quasi nulla della sua vita, tuttavia a livello puramente istintivo, seguendo gli odori, seguendo le sensazioni, riesce a tornare a casa e riconosce il padre, ma soprattutto riconosce immediatamente la mamma. Allo stesso modo, come la mamma riconosce lei, lei riconosce la madre. È l'unica che in un momento di grande disperazione, perché Vera nell'acqua vede il suo riflesso e non si riconosce, perché il corpo che vede, il viso che vede non le appartiene, non è quello che ricorda. E la sola vista della mamma in questo momento di disperazione la calma. E quindi entrambe si cercano e riescono a trovarsi e a riabbracciarsi.
Fred. Siamo quasi pronti per augurarvi un buon fine settimana qui ad Supo Today, perché siamo all'ultimo, chiamiamolo così, blocco della nostra mattina su Fred. Io sono Chiara Nicoletti con Angelo Acerbi e abbiamo un'ultima notizia da commentare.
Sì, più che una notizia, cioè una notizia, ma è anche stato un po' per i cinefili un po' una curiosità anche morbosa, no? Perché sì, è stato... Stiamo parlando di Quentin Tarantino. Quentin Tarantino in un'intervista gli è stato chiesto quale secondo lui è il suo film più brutto. Uh-huh. E lui, al contrario della norma, perché lui non è una persona molto addentro alla norma, invece di dire no, ma i miei film sono tutti belli, per periodi diversi, quindi è difficile, lui ha detto no, io ne ho proprio uno che non mi piace. Ecco. Un film che è vecchio, floscio, flaccido e fuori moda, queste parole qui ha detto. Io quando ho letto questa notizia mi è venuta un po' una botta di ansia da nerd, dico vuoi vedere che il film che non gli piace è quello che piace di più a me? Perché io ho un rapporto strano con Tarantino, un rapporto di amore assoluto e anche di rimbalzo altrettanto veloce e assoluto. E fortunatamente non era così, perché senti, qual è il film suo che preferisci? Partiamo da lì.
Questa è una bella domanda mi fai, perché in realtà c'è l'ovvio Pulp Fiction, ma visto che, come giusto, ho recuperato tutto relativamente tardi, ho scoperto di essere più attaccata alle Iene, perché le Iene mi hanno introdotto al suo modus operandi. Non so spiegare, quindi sono entrata talmente tanto nel suo mondo così e mi ha affascinato anche la dinamica del racconto.
Perché tu le Iene non l'hai visto quando è uscito, ovviamente l'hai visto dopo.
Esattamente, no, ovviamente no, perché questo non mi fa onore, però sì, l'ho scoperto io Tarantino.
No, fortunatamente non è nessuno di questi due che hai detto tu, il suo film che... lui trova appunto vecchio e floscio è Grindhouse, che in italiano aveva un sottotitolo abbastanza ghiacciante e abbastanza floscio quanto il film, cioè era Prova di morte.
Sì, che a prova di ansia proprio il titolo,
ecco, che lui dice che secondo lui è il peggior film che io abbia mai fatto, che l'ha scritto con la mano sinistra, che per essere un film scritto con la mano sinistra non è comunque malissimo, però tra tutti i suoi è quello che lui... E devo dire che ha un po' ragione, perché quello un po' meno tarantiniano, era un po' solo tarantiniano di forma, ma poco tarantiniano di contenuto. Sembrava più un esercizio di stile, un divertissement che un film vero e proprio serio. Poi sì, lui ha fatto dei film pazzeschi, cioè fa dei film pazzeschi, anche l'ultimo, per quanto ne abbiamo già parlato a suo tempo, noi non ci aveva colpito tantissimo, però cinematograficamente non c'è niente da dire, esatto. Nel senso che C'era una volta Hollywood è un monumento di cinema al cinema.
Sì. Parte dalla cinefilia e poi si espande e comunque continua a creare evocazioni, esatto. A far parlare di sé.
Infatti è lì la forza. No, il mio, quindi tuo preferito hai detto che è
Le Iene, anche se ovviamente amo Pulp Fiction, mia figlia si chiama Mia e c'è anche Mia Wallace che ci passa lì per le ragioni. Menzione speciale per altre ragioni ai Kill Bill, ma perché dà una carica ad ogni donna di forza, proprio di rinascita, che mi è sempre piaciuta molto, più delle supereroine in un certo senso, no? Perché eroine molto molto imperfette, vendicative, ma poi lui però forti,
questa fissa che l'eroe in quasi tutti i film l'eroe reale è la donna, è un personaggio femminile. Sì. Tipo il mio preferito, che è Jackie Brown, si basa tutto intorno a questo personaggio pazzesco, di questa hostess che è una persona normale che comunque riesce a sopravvivere un intrigo architettato con grande maestria. E adesso vedremo il prossimo film che fa, che teoricamente dovrebbe essere l'ultimo, no? Perché aveva detto che ne voleva fare 10 o 12, quanti sono, sì. E poi fermarsi. Vediamo se lo farà.
Vediamo se lo farà. Poi, prima di salutarci, non potevamo che chiudere questo The Supod Day, caro Angelo, parlando infine nuovamente della Berlinale, ma per chiudere un cerchio, la Berlinale non chiude ancora, però ha già premiato l'Orso d'Oro, perché come forse avrete sentito dall'intervista con Chatrian, si è scelto quest'anno di fare 6 giorni, diciamo, per addetti ai lavori e poi restanti di sole proiezioni per il pubblico, senza noi per mezzo, come dire.
No, noi ci potevamo, adesso noi no, perché non siamo andati, ma quelli di noi che erano là potevano anche andare.
Sì, scherzo,
potevi
però dico
accedere, no? Però comunque c'era un'attenzione al pubblico per gli ultimi 4 giorni.
Esatto, e comunque senza attività stampa, premiere, e quindi il rullo di tamburi lo saprete, però noi ve lo ridiciamo perché presumiamo che voi ascoltiate solo noi e quindi prendiate le informazioni da me, Angelo, in primis quest'oggi, e quindi vince l'Orso d'Oro di questa Biennale 2022 al Carras, di Carla Simon, regista catalana che io, scherzando, ho definito l'Alice Rohrwacher della Spagna, perché
del sud della Spagna,
perché qui si parla di un film che racconta il raccolto, scusate un po' un gioco di parole, di una famiglia di contadini catalani, girato con tutti attori non professionisti, quindi un'opera rurale.
Sì, oltretutto ho una storia abbastanza contemporanea, cioè sempre sulla lotta tra tradizione e modernità, no? Tra la vita piccola e il villaggio globale, perché è la storia di una famiglia che è minacciata di sfratto perché gli alberi dei loro terreni devono essere sostituiti da pannelli solari, quindi è la guerra tra moderno e antico, tra insomma due livelli di vita, di concezione di vita diverse che si scontrano. Sì. Il film è, non l'abbiamo detto, lo diciamo, è anche coprodotto da un italiano. Caro amico nostro italiano,
ecco. Un caro amico nostro, Giovanni Pompili, per Kino Produzioni. Infatti mi piace pensare che questo Orso d'Oro sia anche un po' italiano, e quindi poi è un giovane Giovanni Pompili, perché ha più o meno la mia età, quindi giovanissimo,
un bambino, un bebè.
E che devo dire che è un produttore molto illuminato, perché rischia molto, però poi dopo viene premiato, ed è appunto un produttore che ha messo energie e investimenti spesso in film che fanno le loro belle figure ai festival.
Sì, sì, no, fa quello che dovrebbero, che facevano, avrebbero dovuto sempre fare per definizione i produttori, no? Scoprire, annusare, capire e rischiare. Ecco,
e quindi speriamo, lo dico così, visto, lo dico su Fred in diretta, in modo tale che Giovanni ci possa sentire, nel caso gli mandiamo un WhatsApp per fargli sentire il podcast, ma speriamo di poter sentire radiofonicamente Giovanni per farci raccontare questa esperienza con l'orso, come ha sbagliato Giulia Bianconi a twittare, l'orso d'orso. L'orso d'orso
che potrebbe essere una nuova definizione, no? Perché ci sta, fa molto ridere l'orso d'orso, sembra un personaggio di cartoni animati per i bambini.
Vi invito a riprendere su Facebook della pagina di Giulia Bianconi tutto il mio sfottò sotto a questo suo errore, orso d'orso, d'orso orso. E va bene, ci piace così, cioè siamo giocherelloni, cioè easily amused, per citare Kurt Cobain. E quindi bravo Giovanni Pompili, auguri, complimenti ad Alcaraz per l'Orso d'Oro. Poi parleremo un altro po' la settimana prossima, magari degli altri premi, faremo un bilancio, vi faremo ascoltare qualche altra intervista fatta da me e Angelo alla Berlinale. Nel frattempo è arrivato proprio il momento di salutarci, ci ritrovate appunto la settimana prossima su Fred Film Radio, www.fred.fm, in podcast, su Pod Day. Vi vogliamo bene. Un bacio, buon weekend, andate al cinema.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borg Kutersi.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.